Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
E lode a Dio Cristo.
Tutti gli anni, quando torniamo a considerare questo episodio che ci racconta l'Evangelista Giovanni, l'episodio dell'apparente incredulità di Tommaso, apparente perché Tommaso è uno degli apostoli, è uno sui quali anche Cristo aliterà il suo spirito. Apparente perché Tommaso crede di poter attestare la resurrezione del Cristo a partire da una esperienza, e ha un po' ragione e un po' no. Se avesse completamente torto Tommaso, Gesù gli avrebbe detto: «Tommaso, ma che dici? Ma tu vuoi addirittura che Dio ti dia una prova certa della mia resurrezione? Ma non sia mai». Invece vedete che Gesù, quando vede Tommaso, gli dice: «Tommaso, vieni, tu hai bisogno di vedere queste cose, vieni, avvicinati, guarda, metti la mano nella piaga, mettila nel costato, guarda bene, e non essere più incredulo, ma credente», cioè trasforma il tuo atteggiamento rispetto alla resurrezione del Figlio di Dio. E voi avete ascoltato quello che dice Tommaso, subito nel toccare le piaghe di Gesù dice: «Mio Signore e mio Dio», cioè fa la professione di fede, riconosce in Gesù il Figlio di Dio. E questo salva la fede di Tommaso, ci fa capire questa espressione, che Tommaso proprio incredulo non era. Perché sai, tu non puoi passare in un attimo da non credere completamente a dire che Gesù è il Figlio di Dio. Chi è che può dire che Gesù è il Figlio di Dio? San Paolo ce lo dice, è lo Spirito. Lo Spirito dice al nostro spirito che Gesù è il Figlio di Dio. Senza lo Spirito del Signore noi non riconosciamo in Gesù Dio, ma riconosciamo in Lui un profeta, un personaggio importante, qualcuno che ci fa piacere, non certo Dio. Allora, la richiesta di Tommaso è una richiesta veramente importante, ma non è così fondamentale come noi, e anche sciocco secondo me chi nella Chiesa ancora dice: devo fare come San Tommaso se non metto le dita. Ma qual è il messaggio di questo Vangelo? Questa questa parola oggi arriva proprio a proposito, perché oggi si produrrà qua un prodigio incredibile, sapete quale? Un prodigio meraviglioso oggi, qua in questo luogo, un prodigio fantastico, sapete quale? L'Eucaristia. E forse a partire dall'Eucaristia, forse la conversione del cuore di qualcuno che sta in mezzo a voi, se nell'Eucaristia riesce a scorgere la presenza del Figlio di Dio. Se non ci riesce, questo non accadrà. Un prodigio grandioso. Per questo dico che questa parola giunge proprio a proposito. È Gesù che dice: mi hai visto perché hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Quanto più appropriata oggi questa parola, La messa è qua. Quanto più appropriata oggi, lo capite questo? Io sono veramente meravigliato di questa cosa. Ma se il Cristo, il sacrificio eucaristico di cui parla anche Giovanni, dice Gesù, Giovanni nella lettera che abbiamo ascoltato oggi, che Gesù è venuto col sangue e l'acqua, cioè con il battesimo e il sacrificio in croce, è venuto con due prove inconfutabili. Questi fondamenti della nostra fede noi li celebriamo anche oggi nell'Eucaristia. Ma se questo prodigio accade qua, su questo altare, grazie alla fede di tutta la Chiesa, perché un altro prodigio dovrebbe distrarci e farci vedere qualche altra cosa da un'altra parte? Ma non sarebbe sospetto questo? Ma non sarebbe sospetto che qualcuno ci attirasse da un'altra parte rispetto a questo luogo in cui tra poco sapremo della presenza del Figlio di Dio? Guardate che dice Giovanni alla fine di questo brano di Tommaso. Dice che Gesù fece molti altri segni, come dire, mica solo questo, molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, però non li abbiamo scritti in questo libro, dice Giovanni. Perché? Perché li abbiamo ritenuti non necessari. Quello che era necessario è questo che abbiamo scritto. Dice: questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Questo è il prodigio, che tu abbia la vita, e la vita divina, non dico vita eterna, perché tu hai un'idea della vita eterna pagana, c'è una vita che non finisce mai, come dici tu però. La vita divina invece è la vita di Dio, che riempie tutta la tua vita, che copre tutta la tua vita, la avvolge nella divinità dello Spirito di Dio. Dunque, progetto e proposta della fede è questo, che tu creda per avere la vita divina. E la vita divina si produce qua, nel sacramento dell'Eucaristia, condiviso da tutta la Chiesa che si avvicina a questo altare, nella fede di incontrare il Figlio di Dio. Quando poi tu ti sarai avvicinato e avrai assunto il corpo di Cristo, nel quale risiede pienamente tutta la sua divinità, e te ne tornerai a casa tua, tu porterai la vita divina là dove la tua vita umana apparentemente fallisce, dove la vita umana muore, dove la vita umana soffre, dove la tua vita umana vive una realtà angusta, la storia di tutti i giorni che tu conosci bene. Là farai l'esperienza di Tommaso l'Apostolo, guarda bene. Qua prendi la vita divina, vai nella storia. La storia tende a schiacciarti, il dolore che provi quando incontri la storia ti farà fare l'esperienza di San Tommaso. Potrai mettere il tuo dito nelle piaghe di Gesù, nella storia di tutti i giorni, dove tu sperimenterai le tue piaghe a causa della fede che professi in Cristo. Le piaghe del Signore non sono più le piaghe di un altro, ma sono le piaghe della tua storia, ormai abitata dal Verbo di Dio che si è fatto carne. Mo dimmi che questo non è un prodigio. Dimmi adesso che questo è inferiore ai segni che tu vai tanto cercando. Questo è promessa della vita eterna, proprio perché è la vita stessa di Dio. E la cosa meravigliosa è che tu non la sperimenti qua in questo altare dove vai cercando forse altre cose, ma la sperimenti proprio dove Gesù ti precederà in Galilea, cioè nella storia, quella che ti sta aspettando. Perché vedete, amici, la fede è fatta per la storia e la storia è di Cristo. La fede non è fatta per i sogni, le fantasie o i profumi o i miracoli. La fede è fatta per la storia, perché la storia sia riconquistata, sia santificata, sia riscattata, ricomprata dal sangue di Cristo e sia inglobata di nuovo nel progetto di amore del Padre. Che sapete, il Padre ama la storia. Per questo ha dato il suo figlio. Se no avrebbe preso i buoni, quelli che piacevano a lui, se li sarebbe tenuti, il resto sarebbe già finito. Noi viviamo in questa speranza, nella speranza in cui Dio ci mostrerà come ama la storia, come ama i suoi figli, anche quelli che sono ancora molto lontani, molto peccatori, molto distanti dalla fede in Cristo Gesù. Possa lo Spirito di Dio che oggi, grazie anche alla dolcissima presenza della Vergine Maria, questo mistero che la celebra in questo luogo, lei che ti sta guardando tutta la realtà che riguarda il suo figlio, sapete, porta in mano un libro, porta in mano la Sacra Scrittura, questa è la rivelazione dell'Altissimo nel suo figlio. Lo guarda questo libro, non osa ancora guardare te, perché non sa ancora se te lo prenderai questo libro, se vorrai sfogliarlo, se vorrai entrarci, se questa parola potrà diventare, grazie alla tua fede, vita eterna dentro la tua vita umana. Questo chiediamo a lei oggi. Anzi, voglio esagerare oggi. Chiediamo a lei che non ci faccia vedere nessun'altra cosa che non il suo libro aperto. Perché la nostra fede cresca e perché la nostra vita umana si trasformi nella vita divina del suo figlio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu hai mandato il tuo figlio perché abitasse in mezzo a noi, perché noi potessimo riconoscerlo come uno di noi, nella nostra carne, nei nostri sentimenti, nelle azioni umane che noi pratichiamo ogni giorno. Ma quando ci hai chiamato a questo altare, tu ci hai chiesto di vedere nel tuo figlio anche la vita divina che abita in lui. Hai messo nel nostro cuore il desiderio di raggiungerla, di possederla, di averla in eredità. E nello spirito hai compiuto questo progetto, ci hai regalato ciò che appartiene a lui, ciò che appartiene a te. Padre Santo, spingi i nostri cuori, aiutaci ad entrare nella preghiera aperta e nella tua bontà immensa, degna di esaudire. Per questo ti preghiamo. Preghiamo Padre Santo e misericordioso per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo di grandi contraddizioni, di grandi difficoltà, possa la voce della Chiesa risuonare materna, misericordiosa, aperta alle necessità di tutti, umile come la tua vera sposa. Mostri a tutti i tuoi figli, ovunque si trovino, anche se piegati e lontani, il volto misericordioso del tuo figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che sono nel dolore, nell'angoscia, che si avvicinano a questo mistero grande dell'Eucaristia, e a chiederti la grazia della guarigione, del perdono dei peccati, del riscatto della loro vita. Padre Santo, degnati di ascoltare le loro preghiere e di consolarli. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo anche per quelli che ci hanno fatto o ci fanno del male. Mettici al riparo dalle loro insidie, ma non permettere che ci vendichiamo mai del male ricevuto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e Misericordioso, che scruti i cuori, che conosci le profondità insondabili dell'animo umano, degnati di ascoltare le preghiere nascoste di questi tuoi figli. Mettili a riparo dal maligno, da tutte le sue seduzioni, da ogni maleficio, da ogni cosa che possa nuocere alla loro esistenza. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.